Ave Maria, cari amici, eccoci qui insieme nel nostro appuntamento con il Catechismo della Chiesa Cattolica nella forma riassunta, nella forma compendiata, in compagnia di Padre Giampio, che saluto immediatamente. Ave Maria, Padre Giampio.
Ave Maria Antonio, cari amici, bentrovati tutti, Ave Maria.
Ecco, Padre, allora questa settimana proseguiamo un po' sul sentiero, no, della preghiera, di questo grande argomento che il Catechismo sta affrontando, dedicando a questo vari capitoli. In realtà siamo proprio arrivati al capitolo secondo, dedicato alla preghiera, quindi il capitolo secondo dell'argomento della preghiera, che parla della tradizione della preghiera. Allora, padre, noi qui abbiamo subito l'articolo 557, no? Che affronta appunto questo tema, cioè la tradizione in rapporto alla preghiera. Se vuoi ti leggo appunto questo capitolo, così diciamo affrontiamo anche questo, la tradizione in rapporto alla preghiera.
Molto bene, 557, grazie Antonio.
Perfetto. Allora, il catechismo si chiede qual è l'importanza della tradizione in rapporto alla preghiera? Nella Chiesa è attraverso la tradizione vivente che lo Spirito Santo insegna a pregare ai figli di Dio. Infatti, la preghiera non si riduce allo spontaneo manifestarsi di un impulso interiore, ma implica contemplazione, studio e comprensione delle realtà spirituali di cui si fa esperienza.
Benissimo, vediamo ora che cos'è questa la tradizione nella preghiera. Quindi la preghiera, sottolineo il compendio, non è solo, quelli che dicono io faccio la mia preghiera spontanea, prego col mio cuore, prego. Non è, dice il Catechismo, questo impulso, non è solo questo impulso, non si riduce a questo. Innanzitutto, è un atto che non deve essere solo qualcosa di spontaneo, ma innanzitutto un atto della volontà. Io voglio pregare, io voglio rivolgersi, che questa volontà poi si unisce con l'amore. Io amo Dio e voglio pregarlo. Non è sufficiente, ancora dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, sapere quelle che le scritture rivelano sulla preghiera. C'è nel bellissimo libretto del pellegrino russo, questo pellegrino che cerca tutta una vita di trasformare tutto il suo itinerario, in tutto il suo pellegrinaggio, trasformarlo in una vita di preghiera. E allora si lamentava, come diceva, tanti mi avevano parlato dell'eccellenza della preghiera, della così, ma nessuno che mi insegnava come pregare. Allora dice, non è nemmeno sufficiente sapere quello che le sacre scritture mi dicono sulla preghiera. È necessario imparare a pregare. E quindi è necessario mettere in pratica quello che le sacre scritture insegnano. E questa trasmissione vivente è quella che noi chiamiamo la sacra tradizione. E il compito è lo Spirito Santo, che insegna a pregare i figli di Dio nella Chiesa, e allora la Chiesa che crede è la Chiesa che prega. Lex orandi, lex credenti, quello che crede è quello che prega. C'è questa, la Chiesa che quello che crede è in quello che prega, quello che prega è quello che crede. Allora, ecco che conosciamo questa parte. Diciamo che la rivelazione divina ha tre affluenti, tre canali che la Santa Madre Chiesa attinge. C'è la Sacra Scrittura, c'è la Sacra Tradizione e ci sono i Santi Padri. Quindi c'è la tradizione scritta, no? E la tradizione orale. Quindi Ecco, questo canale, questo affluente è in cui ci viene insegnato la modalità della preghiera. Ed ecco che la tradizione della preghiera cristiana è una delle forme di crescita nella tradizione della fede. La fede si va sempre più formando e sempre più crescendo. E questo è aiutato da che cosa? Da alcune forme di preghiera che sono la contemplazione, che sono anche lo studio, l'arricchimento delle mie facoltà intellettuali, le mie conoscenze mi danno la materia su cui pregare e che conservano nel loro cuore gli eventi, le parole, gli insegnamenti di che cosa? Dell'economia salvifica. E questo, ecco, aiutato dalla comprensione spirituale di cui fanno esperienza. Ecco allora come lo studio diventa qualcosa che più mi aiuta a conoscere e più mi aiuta ad amare. Più amo e più voglio conoscere, più conosco e meglio comprendo l'oggetto amato. Certamente per amare una persona la devo conoscere. Io non amo un estraneo. Oppure lo amo perché lo amo in Gesù Cristo nostro Signore, perché è una persona redenta col prezioso sangue di Gesù, quindi c'è quell'amore per il prossimo. Ma questo amore, man mano che deve diventare anche oggetto di conoscenza. Ecco allora quell'amore per Dio con tutto il cuore, tutte le forze, tutta l'anima, che tutte le forze per impiegare questo amore, ecco che anche la forza spirituale, la forza intellettuale viene impiegata per questa maggior conoscenza. E più amo, più conosco le perfezioni di Dio, più le amo, più le contemplo, più amo la vita di Gesù Cristo, più amo la vita della Vergine Maria, più conosco questa, più cerco di imitarli ed esserne devoto, e questa devozione consiste nella imitazione e in quell'amore. Quindi ecco che la tradizione della tradizione della preghiera, ecco che questa sacra trasmissione vivente, che è la sacra tradizione, animato dallo Spirito Santo, insegna i figli di Dio a pregare. E questo è proprio il dono che dobbiamo chiedere allo Spirito Santo, il Santificatore, questo dono che dobbiamo chiedere alla Vergine Orante, alla Vergine in preghiera, alla Beata Vergine Maria, Mater et Magistra, modello di santità, modello di preghiera. Ecco lei che conservava nel suo cuore tutti gli avvenimenti del suo figlio, lei che ci deve aiutare a custodire anche nel nostro cuore tutti gli insegnamenti che Gesù Cristo, nostro Signore, ci ha dato, di cui lei è un po' la tesoriera di queste grazie, di questa ricchezza. E la Beata Vergine Maria può darmi proprio questo aiuto. Andrei avanti, Antonio, se tu dici,
Sì.
con il numero 558, che ci parlano di quelle che sono le sorgenti della preghiera
La
cristiana.
preghiera.
Abbiamo visto un po' gli affluenti che arrivavano, il fiume che arrivava così della preghiera in tutte le varie diramazioni, ma incominciamo a risalire alle sorgenti della preghiera. 558, Antonio, grazie.
Sì. Dunque, quali sono le sorgenti della preghiera cristiana? Esse sono la parola di Dio, che ci dà la sublime scienza di Cristo, come ci ricorda San Paolo nella lettera ai Filippesi. La liturgia della Chiesa, che annunzia, attualizza e comunica il mistero della salvezza, le virtù teologali. Infine, le situazioni quotidiane, perché in esse possiamo incontrare Dio. Diceva San Giovanni Maria Vianney, il santo curato d'Ars: vi amo, Signore, e la sola grazia che vi chiedo è di amarvi eternamente. Mio Dio, se la mia lingua non può ripetere ad ogni istante che vi amo, voglio che il mio cuore ve lo ripeta tutte le volte che respiro.
È bello anche un po' che il catechismo e anche il compendio di catechismo abbiano inserito questa bellissima preghiera di San Giovanni Maria Vianney, che non è altro che una testimonianza di un atto d'amore trasformato in preghiera, in una giaculatoria. ovviamente diventa, come dicevo, quella preghiera del pellegrino rosso, un continuo atto d'amore. Quel Gesù che chiedeva al Sol con Santa Veltroni, continua a seguirmi con un continuo atto d'amore, Gesù Maria, vi amo, salvate. Ecco, San Giovanni Maria Vianney l'ha voluto realizzare. Se la mia lingua non avesse la forza di poterlo dire in ogni istante, ogni mio respiro, ogni battito del mio cuore, tutto questo sia un atto di amore a te, mio Dio. Perché è un atto di ringraziamento, un atto di riconoscenza, un momento di dire: Signore, hai fatto delle cose tanto belle, io ti ringrazio. Quindi lo Spirito Santo è l'acqua viva che zampilla per la vita eterna nel cuore di chi prega. Lo Spirito Santo dice, dirà San Paolo, se non avete in voi lo Spirito Santo non sareste neanche capaci di dire Abba, Padre. Quindi lo Spirito Santo è lui che è il motore, il propulsore che ci porta alla preghiera. Chi si unisce a me, dice Gesù, anche da lui diventeranno sorgenti d'acqua viva, sorgenti d'acqua zampillante, parlando alla Samaritana. Quindi lo Spirito Santo ci insegna ad attingere a quella sorgente che è lo stesso Gesù Cristo, nostro Signore. E il Catechismo ci indica, il compendio del Catechismo, che ci sono delle fonti dove Gesù Cristo ci aspetta per dissetarci lo Spirito Santo, come era a quel pozzo dove attendeva la Samaritana per dargli quella fonte d'acqua viva e per portarla alla conversione, portarla alla vera fede. Ecco che Gesù è un po' come ad attenderci, ad aspettarci per darci queste sorgenti di acqua. Allora vediamo un po' dove possiamo trovare Gesù Cristo, dove possiamo incontrarlo, a quale di queste fonti, ci dice il Catechismo, possiamo andare ad attingere e trovare Gesù Cristo che vuole darci delle belle sorgenti. Sta preparando delle brocche d'acqua, delle botti, delle cisterne, degli autoclavi, delle cascate di grazie e di sorgenti prime. Dove andare ad attingere? La prima che ci dà il Catechismo è la parola di Dio. Quindi, abbiamo un'esortazione che è un'insistenza, una raccomandazione ad apprendere la sublime scienza di Gesù Cristo. Attraverso che cosa? Attraverso le sacre scritture, la parola di Dio. Però la lettura della sacra scrittura deve essere accompagnata dalla preghiera, se no diventa solo una lettura. Allora leggo i romanzi, leggo le novelle, leggo film, cose di avventura, cavallereschi, romantici, un po' di tutto leggo qui d'oro, leggo un po' di tutto. C'era Sant'Ignazio di Loyola che voleva leggere per la sua convalescenza la gamba rotta, così dalla palla di cannone dopo l'operazione, e dice: mi porti i romanzi cavallereschi? Un uomo d'armi si nutriva di letture di romanzi cavallereschi, non ce l'aveva. Aveva la vita di Gesù Cristo e il florilegio della vita dei santi. Mo adesso ti accontenti di questo, no? Insomma, è la più avvincente Lancillotto e Cavaliere Tavola Rotonda, così, e invece tocca vedere i cavalieri degli santi apostoli e così, e tanti altri santi del tempo, Santo Francesco, Santo Tommaso, insomma, così. E leggeva, 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 si nutriva di questa parola di Dio, si nutriva di questi insegnamenti di Gesù Cristo e scopre qualcosa. Dice: ma effettivamente quando leggevo quelle cose lì mi davano gioia, e quando leggevo queste avventure cavalleresche mi davano gioia, però mi lasciavano un vuoto. Invece queste leggi, questi esempi di Gesù Cristo, questi avvenimenti di Gesù Cristo, questi santi, all'inizio mi lasciano un po' amareggiato, ma dopo invece mi danno gusto e consolazione. Allora, fa un po' le prime esperienze spirituali del quello che dopo diventerà un po' la sua classica scuola del discernimento degli spiriti. Quindi la parola di Dio deve essere accompagnata. È un libro sacro, è il libro sacro per eccellenza. Quando San Pio da Pietralcina leggeva la parola di Dio, leggeva il Santo Vangelo, si metteva a piangere. E quando con fratelli chiedeva: ma padre, ma perché piangete quando leggete le sacre scritture, il Vangelo? Figlio mio, ti sembra poco che Dio si degni di parlare con la sua creatura? Cioè, mi capitava un episodio di San Francesco d'Assisi, già diventato cieco, e viene narrato un po' nei fioretti francescani. A un certo punto vuole andare a trovare uno dei suoi primi compagni, uno dei suoi primi discepoli, Fra Bernardo da Quinta Valle, il primo ad abbracciare, ad abbandonare il mondo, il secolo, le ricchezze e gli onori per seguire San Francesco. Ed era molto un uomo di grande contemplazione, un uomo di grande preghiera e anche statico. E San Francesco desiderava con questa sua adesso così essere rinfrancato nello spirito nel parlare delle cose di Dio con Frate Bernardo. Un giorno lo raggiunge, accompagnato da un confratello, però Frate Bernardo non era nel suo luogo di preghiera, ma era nel bosco immerso nella contemplazione, anzi, addirittura rapito in estasi di Dio. San Francesco chiama una volta: Frate Bernardo, venite qua che c'è un cieco Francesco che vuole parlarvi. Nessuna risposta. Dopo un po': Frate Bernardo, venite qua che c'è qui Frate Francesco, povero cieco. Niente. Terza volta lo chiamo ancora, non ha risposta. Allora, un po' tutto sconsolato, affranto così, San Francesco decide di tornarsene indietro, però a un certo punto dice: aspetta un attimo qui, dice, va a raccogliersi in preghiera. Dico, vuole chiedere a Dio, dice, come mai frate Bernardo non mi ha risposto, non è venuto? E lì cominciava già a fare un po' di congetture, giudizi temerari, dice, ma forse disobbedienza, forse così, ce l'ha con me, forse, insomma, tanti tanti motivi. Quando, sai, mi capita un evento e incomincio a ragionare e a volte, ahimè, anche a giudicare. E Dio gli parla a San Francesco: omiciattolo, gli dice, omiciattolo, e che vuoi tu? Frate Bernardo era intento a parlare con me, il suo creatore, e vuoi che si metta a parlare con le creature? Vuoi che dia retta a te, omiciattolo? Mettiamo già chi sei tu e chi sono io. Tu sei l'omiciattolo, io sono colui che sono. Allora, vuoi che si smetta di parlare con me per metterti a parlare con te? Omiciattolo, presuntuoso, orgoglioso, mamma mia, che batosti che piglia San Francesco. E quando si era rapito in estasi, era a parlare con me, quindi non poteva sentire le tue richieste, per quello non ti ha risposto. Allora vedi che ho capito che ha agito tutto per virtù, per più rapito in estasi, tutte le facoltà umane sospese, quindi non poteva rispondere. Quindi una stima ancora più grande per frate Bernardo e ritorna indietro tutto perché voleva umiliarsi e confessare la sua colpa. Pensate che bella umiltà. Però il punto che ci interessa principalmente era questo Dio che parla alla sua creatura, Dio che si intrattiene a parlare con la sua creatura. E particolarmente questo lo realizziamo nella Sacra Scrittura in cui Dio ci parla. E particolarmente quando lo uniamo alla preghiera, che è la meditazione. Perché con la preghiera vocale noi parliamo con Dio, ma con l'orazione, con la preghiera di meditazione, è Dio che parla a noi. Allora ecco questa commozione di San Piero Pietralcina, e ti sembra poco che Dio si degni di parlare con le sue creature. E quindi ecco come accostandoci alla Sacra Scrittura, noi possiamo trovare veramente un grande tesoro per il nostro cammino di nutrimento spirituale sorgente della vita. È la parola di Dio che ci parla, è Dio che ci parla, è Dio che è stato trasmesso queste cose attraverso i santi evangelisti, di nutrirci e di darci il nutrimento di queste indicazioni, di questo insegnamento che Gesù Cristo, nostro Signore, ci ha voluto trasmettere con fatti e con le sue parole, col suo agire. Quindi un continuo grande insegnamento. Ecco allora come sarebbe veramente triste per un cristiano ignorante nella Sacra Scrittura. Come noi pretendiamo che andiamo da un medico e sia conoscitore dei libri sulla medicina e sulle malattie e come guarirle, Così dovrebbe essere, per un cristiano, dovrebbe essere specialista di conoscenza di Gesù Cristo. Hai letto i Vangeli? No, no, non lo conosco, non l'ho mai letta, non so di che cosa dice. È un po', ahimè, triste questa cosa, non so trovare altri aggettivi, oppure potrebbero essere, ma però. E soprattutto quando uno avrebbe i talenti e la possibilità di leggere. Ah, ma io no, io ho da leggere tanti libri di rotocalchi giù, e tanti romanzi, e tanti. E la Sacra Scrittura, Dio che ti va? No, capisco che mi parla questo personaggio, quest'altro qua, questi libri di avventura, queste altre cose. Oppure, sai, ho tanti messaggi da rispondere, tante chat da leggere, così non ho tempo per parlare con Dio. Eh sì, è l'omiciattolo che vuole parlare con le creature invece di parlare con Dio. E purtroppo siamo questi a volte, così Antonio. Tocca un po' raccapezzarci in questo modo qua. Mettiamo da parte il dialogo con Dio perché vogliamo ricevere consolazione di parlare con le creature. E San Francesco però era anche lui un po' di questi. Però l'ha confessata come colpa, anzi, dopo un po' è divertente come San Francesco, per santa obbedienza voglio che tu faccia quello che mi dici, mamma mia, cioè,
Sì.
metti un piede sulla bocca, un piede sulla gola,
Esatto.
insultami, ah tu, così, superbo,
Cavolo.
mamma mia, cioè, pensi con quale obbedienza ha dovuto, oppure quando a volte mettimi una corda al collo, trascinami lì in quel paese, lì, questo qui è un mangione, un beone, così, un fannullone. Vabbè, le umiliazioni sante. Qual è la differenza tra un santo e non santo? Tutti e due commettono delle mancanze, il santo è quello che cerca di correggersi, non santo, vabbè, sono fatto così, tiro campà. Però attenzione perché questi giudizi. Ai ai ai, ai ai ai, non è andato esente neanche il santo, perché ha voluto giudicare non l'azione e non mi ha risposto. Beh, quello mi ha risposto è un dato oggettivo, questo fin qui posso arrivarci, ma ha voluto dire il perché, ha voluto cercare il motivo, ah, perché è negligente, ah, perché ce l'ha con me, ah, perché. Ma queste cose qua se le sa il cuore dell'uomo che le fa queste cose qua. Ma non è in me capire, conoscere queste cose. Questo qui è da Dio, aspetta Dio dare il giudizio di questa azione. Quindi vedi che quel non rispondere per Frate Bernardo era stata un'azione virtuosa e qui San Francesco lo considerava all'inizio come mancamento prima che Dio lo illuminasse. Quindi ecco come dobbiamo metterci in guardia, ahimè, dai giudizi che un po' siamo sempre pronti a sfornare a tutte le temperature, in tutte le ore, in tutti i momenti della nostra giornata, e a destra e a sinistra, fino a tanto addirittura che arriviamo anche a giudicare Dio. Siamo anche capaci di arrivare a giudicare il nostro Signore per tutte le cose come vanno le circostanze, o perché il bollettino di guerra del telegiornale mi ha detto questo, questo e quest'altro, allora subito me la prendo che ho aumentato il prezzo di questo, perché ho avviato quest'altro, oppure degli avvenimenti della mia vita e me la prendo col Signore perché pensa, arrivo a giudicare Dio, pensa che omiciattolo, vermiciattolo, che è un po' la testa fa tutte queste cose. È vero che anche a volte è un po' come lo sparo del corridore, il maratoneta, spara, bang, subito faccio il mio giudizio, però anche lì devo, appena si attacca, subito vado a giudicare, appena vedo quello, subito devo fare. Però purtroppo sono stato allenato, la testa parte prima che sia connessa, le labbra, il cuore, prima che sia stato connesso con la parte cogitativa. E allora quindi bisogna rettificare e mortificare e collaudare, perché un po' questa lingua non esprime giudizi, un po' questo pensiero non incomincia a fare troppi ragionamenti, e così c'è bisogno di questa motivazione. C'era un sacerdote che diceva: nel nostro cammino spirituale avremo bisogno di metterci due cilizi continuamente, uno intorno alla testa e uno intorno alla lingua. Uno per mortificare i pensieri, uno per mortificare le parole. Padre Pio, è una delle prime domande che faceva: come andiamo con i pensieri? Mamma mia, Padre Pio, tutti i pensieri, tutto un vespaio, tutto un Un lavoro continuo, così di pensieri, di pensieri temerari, giudizi temerari, pensiero questo qua di faccio questo e mi fa quello, e tutto un continuo lavoro. Purtroppo vedi com'è. È un po' Antonio, ci tocca correggere, coordinare, collaudare. Allora, ecco questa parola di Dio, che è la parola che il nostro Signore Gesù, che ci parla nella Sacra Scrittura, e deve essere unita, accompagnata alla preghiera. E perché questo è un colloquio tra Dio e l'uomo, poiché gli parliamo quando preghiamo, lo ascoltiamo quando leggiamo la Sacra Scrittura. Gli parliamo quando preghiamo e ascoltiamo quando leggiamo la Sacra Scrittura, la parola di Dio. Se no, mi metto un po' a dialogare con Dio e faccio un monologo, sempre io che dico devo parlare, ma mi lascia un po' parlare anche a me, dice Dio. Vorrei dirti io alcune cose, insegnarti cose, invece sono io. Vabbè, è finita, adesso ce ne andiamo. Qui vado a casa a trovare un amico, così, e comincio a raffico. Beh, ciao, buongiorno, io ho finito il mio tempo, vado via. Ma non vuoi che ti dica anch'io qualcosa? E Dio ha tante cose da dirci. Ha tante cose. Il problema è che abbiamo noi poco da ascoltare. Eppure
Padre
vedi,
Giampio,
sì, Antonio.
scusami se ti interrompo perché a questo proposito, no, se mi consenti, cioè, mi è venuto questo collegamento, diciamo, proprio stamattina, diciamo, nella messa, anzi nella messa di oggi, no? Ricorda qui si parla anche di tradizione, no? Quindi anche in un certo senso, anche no, dei grandi profeti, si ricorda questa mattina il fatto del profeta Elia, no? Che era rimasto praticamente l'unico a credere, no? Nel suo popolo e quindi si trovava in una situazione addirittura di grande svantaggio, minoranza, perché c'erano 450 profeti di Baal, no? E lui era rimasto l'unico profeta di Dio. Perché mi ricordo questo fatto qua? Perché tu dicevi no, di ascoltare, no? Cioè di leggere quindi la parola di Dio. In questa parola di Dio noi riceviamo anche la risposta, no, alle nostre domande. E lì a un certo punto là si vede la preghiera di Elia. Cioè a un certo punto i profeti dicevano organizziamo questo sacrificio, no? Si prende questo giovenco. Prima Elia consente ai profeti di Baal di prendere un giovenco, di squartarlo, di pregare il loro Dio affinché si consumi l'olocausto, no? Quindi che arriva un fuoco dal cielo e consuma questo olocausto. E i profeti di Baal danzano tutta la mattina, eccetera, eccetera, ma non succede assolutamente niente, no? Non succede assolutamente niente. Davanti al popolo che era riunito appunto sul Monte Carmelo. Poi tocca a Elia. Ecco, tocca a Elia, il quale non solo prende questo giovenco, lo immola, lo squarta, ma dice addirittura di bagnare più volte l'altare dove lui aveva deposto questo sacrificio con la legna e tutto, insomma, era diventato addirittura per 3 volte fa cospargere d'acqua. Questo altare e poi arriva la preghiera di Elia, no? Ecco, qui volevo un po' arrivare, no? Questa preghiera di Elia che dice, Signore, seguendo la tua parola, no? Ho fatto tutto questo, cioè mi riagganciavo a quello che dicevi, no? Cioè lui ha ascoltato, no? Nella sua preghiera quello che Dio gli diceva di fare e davanti a tutto il popolo dice, oggi si sappia chi è il vero Dio, no? Di Israele e cade questo fuoco dall'alto che consuma non solo la vittima, diciamo, del giovenco, ma consuma addirittura la legna, le pietre, l'acqua che scorreva nel canaletto e quindi davanti al popolo che cade con la faccia per terra. Ecco, qui lo volevo appunto citare questo fatto per dire potere immenso, insomma grandissimo, della preghiera fatta a Dio che addirittura qui ci troviamo davanti a un miracolo evidentissimo, e tutto il popolo di Israele ritorna a Dio. Ecco, questo mi sembra veramente una cosa, no? Che potenza ha la preghiera? In questo caso era una preghiera, diciamo, di intercessione, no? Perché praticamente Dio voleva che si conoscesse chi è il vero Dio, che il popolo di cui lui era rimasto l'ultimo credente ritornasse a Dio. Ecco, Padre Giambino, non so se sembra proprio l'importanza, no, proprio della parola di Dio e dell'ascolto di quello che Dio ci dice nella preghiera.
Molto molto bello giustamente questo episodio che ci hai riportato, Antonio, perché ci ricorda innanzitutto i falsi profeti. Adoravano questa divinità falsa creata dalla fantasia umana. Proprio l'inascolto della divinità, l'impotenza delle false divinità, perché non esistono. E se si presentano, sono dei demoni camuffati da angeli di luce quando si presentano così. Proprio che tutti i tuoi sforzi umani è una, è la tua, è una religione umana fatta su credenze. Invece lì dimostrava l'unica vera religione rivelata da Dio, l'unica vera religione divina di cui ha come Dio, come vertice. E questa risposta da parte di Dio alle preghiere, perché non solo facevo una sfida con i Baal, ma perché tutti sappiano la mia
Esatto.
missione di profeta, di annunciare, di parlare per volontà di Dio. Il compito del profeta è quello di essere l'annunciatore delle verità di Dio. Ogni compito, ogni profeta ha avuto questa missione in un modo o nell'altro, essere annunciatori, portatori della verità, della volontà di Dio. E di questo è un grande dono che ci viene fatto nel comprendere tutto questo. Capitava in un santo, non mi ricordo se San Bonifacio, San Norberto, così, abbiamo festeggiato questi inizio recentemente, che praticamente nelle loro terre pagane c'era un grande albero, una grande quercia che era dedicata al dio della guerra, a Thor. E questo santo lo fa battere e tutti i devoti, i discepoli del grande dio della guerra, Thor, così rimangono un po' amareggiati che il dio della guerra non si fosse vendicato con chi aveva oltreggiato l'albero e la grande quercia così, e intanto lui approfitta per parlare di Gesù Cristo per portargli alla conversione, gli parla del vero Dio. Vedete, questo qui non ha neanche la possibilità, non è un vero Dio questo. E allora, e da lì dopo, con quelle tavole di legno così che ricaverà, costruirà una chiesetta in onore di San Pietro Apostolo, così, quindi trasformerà quel luogo dove venivano le false divinità in un oratorio. E anche è bello quando, ad esempio, San Benedetto Abate sale su Monte Cassino, dove prima c'era un tempio dedicato alle divinità, così, e divinità pagane, e a un certo punto c'era il demonio che gridava: maledetto tu sei, non benedetto, che sei venuto a fare qua? Sei venuto a rovinarci. E quindi da lì dopo costruirà l'abbazia di Monte Cassino su queste rovine di quei tempi pagani in cui si adoravano le false divinità e quindi si adorava il demonio. Proprio per dire questo incontro con Dio, con l'uomo. Nella preghiera è il luogo di incontro di Dio con l'uomo, e nella parola di Dio, ecco, questo è appunto d'incontro in cui ci parla oggi il Catechismo, in cui dobbiamo molto approfondire le Sacre Scritture. Ma per continuare su questo argomento, se sei d'accordo,
Sì.
Antonio, ci facciamo un piccolo momento di pausa, se
Esatto,
puoi dare.
siamo proprio arrivati all'orario nel quale di consuetudine ci separiamo un po' da voi con qualche minuto di buona musica sacra, diciamo, e vogliamo invitarvi, come anche appunto nostra consuetudine, a voler intervenire, quindi a Siamo in diretta con Padre Giampio. Vi voglio ricordare il nostro numero di telefono fisso 0825 444 391. Ecco. Poi, se volete adoperare come al solito anche il WhatsApp, potete fare riferimento all'account della Radio Buon Consiglio. Anche in questo caso troverete una nostra suora della regia che ci e poi metterà in collegamento o leggerà la vostra domanda. Allora, qualche minuto di interruzione, ci risentiamo. Ave Maria. Ave Maria, cari amici, riprendiamo la nostra diretta. Ci siamo lasciati con questa domanda del Catechismo della Chiesa Cattolica che ci dice quali sono le sorgenti della preghiera cristiana. Abbiamo visto la parola di Dio, la liturgia della Chiesa, le virtù teologali, le situazioni quotidiane. O per esempio, potremmo quasi dire, scusami, non so se sia corretto questa osservazione, cioè potremmo quasi dire che l'azione di Dio proprio, no, in risposta alla preghiera, l'azione proprio di Dio nasce durante la preghiera dell'uomo. Abbiamo fatto l'esempio di San Bonifacio, abbiamo fatto l'esempio di San Benedetto, abbiamo fatto l'esempio di Elia, no, in questo Vecchio Testamento, mentre lui prega, Dio agisce, ma proprio l'Immacolata, no, che l'angelo trova in preghiera questa Vergine orante e da lì parte, no? L'Annunciazione, quindi proprio addirittura durante la preghiera dell'Immacolata, che è una preghiera incessante, nasce l'incarnazione del Verbo, cioè inizia proprio a manifestarsi l'azione di Dio, no? In risposta al peccato originale. Quindi, Padre Giampiero, qua veramente stiamo, no? Uno degli argomenti, questo della preghiera, più fondamentale per noi, perché meno si parla con Dio e meno Dio potrà agire in un certo senso, no? Nella nostra vita, eccetera.
Penso anche io, Antonio, perché effettivamente è come se, vogliamo dire, meno in una barca metto le vele
Ecco.
e più voglio remare a braccia. Quindi se più a maino tiro giù le vele e più voglio tirare fuori i remi e fare tutto a braccia. Beh, faccio 100 metri, li faccio anche, ma se devo attraversare da una città, da una nazione all'altra, attraversare così, e ho bisogno del vento dello Spirito Santo, ho bisogno di questo dono di grazia. E giustamente questa parola di Dio è questa sorgente. Chiaramente anche per la preghiera c'è sempre l'iniziativa che parte da Dio. Dio vuole che prega, Dio mi dà la buona ispirazione per preghiera, mi dà la forza per poter pregare. Quindi il punto di partenza da parte di Dio, l'accolgo, accolgo il suggerimento, accolgo l'ispirazione e da questo incomincio a farla fruttificare questa preghiera. È proprio per quella volontà di Dio che ha voluto darci tutto attraverso la preghiera, ha voluto che riconoscessimo attraverso la preghiera chi siamo noi e chi è Dio. Chi siamo noi, coloro che non siamo, e Dio colui che è datore di tutti i beni e quindi da tutto attendo fiducioso dalla bontà di Dio. Ecco come in tanti passi della Sacra Scrittura ci viene chiesto proprio di pregare, ci viene detto quanto è bello mettersi a pregare. Chiaramente il demonio sa che questa preghiera è qualcosa di grande efficacia, allora te la mette davanti come qualcosa di noiosa, come qualcosa di inutile. Ho già fatto le tre novene, non è ancora capitato quello che attendevo. Sì, prima che le cose andavano bene prego, adesso che le cose mi vanno storte non prego. Quindi un po' il demonio me le prova di tutte un po' per distrarmi dalla preghiera, distogliermi, impedirmi la preghiera. Pensiamo al buon Giobbe, nella Sacra Scrittura, quando a un certo punto, dopo tutto il rovescio di fortuna, di tutto quello che aveva, razzie, incendi dal cielo, razziatori, una malattia, fino all'osso, così e così, rimani ancora fedele a Dio, così, se da Dio accettiamo il bene, perché non accettare il male? Giobbe in
Non
tutto questo non mancò. Ecco,
manco.
questa perseveranza nella preghiera. Madre Sor Lucia di Fatima, venerabile Sor Lucia, diceva: da quando la Madonna ha dato tanto valore alla preghiera del rosario, non c'è necessità personale o mondiale che non possa essere risolta. È fondamentale la preghiera, è il respiro dell'anima. Come in un corpo, se respira vuol dire che è in vita, così un'anima in vita è una vita di grazia se c'è il respiro dell'anima che è la preghiera. Quindi questa è proprio l'arma che mi aiuta a ottenere l'onnipotenza di Dio nelle mie mani. Come dire, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Ecco allora come proprio questa grazia che il Signore vuole concederci grazie e noi dobbiamo chiedergli. Penso che l'eclatante sia la medaglia miracolosa di Santa Caterina Laboure, la Madonna dell'Immacolata, della Medaglia Miracolosa, che fa vedere piena di grazia, piena di quei raggi che vuole distribuire sulla terra, alcuni raggi più grandi e altri più piccoli, le grazie grandi e piccole, altri raggi scuri erano le grazie che la Madonna aveva preparato, pronta per darci, ma non c'è nessuno che gliela chiedeva con la preghiera. Ecco, hai visto come
Eh
è
sì.
carente. Ci sembra una sovrabbondanza di beni da ricevere, invece noi, Marameo, Marameo, di non ne approfittiamo, non ne approfittiamo. Siamo dei
Ecco,
distratti.
Padre Giampio, scusami se intervengo un pochettino, mettendomi un po' anche forse no, nei panni no, dei nostri amici che ci seguono. Ti volevo fare una domanda, ecco, perché abbiamo visto, no? Abbiamo visto quali sono le sorgenti della preghiera, abbiamo visto che la preghiera perfetta è quella di nostro Signore Gesù Cristo, che in fin dei conti, proprio lo Spirito Santo, no? ci collega, cioè se manca, come diceva San Giovanni Maria Vianney, cioè se manca, diciamo, se la lingua non può ripetere ogni istante che viviamo, il mio cuore ve lo ripeta tutte le volte, quindi è una questione di carità, non una questione di amore, anche nella preghiera. Ma io ti volevo fare una domanda che ricordo che è stata anche toccata quando abbiamo parlato della preghiera nei mesi passati, no? Quando comunque il catechismo ci portava a questo argomento della preghiera, della meditazione, no? Dei vari modi di preghiera. Ti volevo domandare, allora, molti, no? Di noi, quasi potremmo dire è un fatto comunissimo, riceviamo delle distrazioni nella preghiera, cioè quando ci poniamo in preghiera, sembra che nel momento in cui tu ti poni nella preghiera, quindi con quelle armi che abbiamo appena detto, sembra che ti vengano tutti i pensieri, devo fare questo, devo fare quell'altro, no? Ah, a proposito, mi tocca fare prima quella. E quindi nel momento in cui, ecco, la tua anima si rivolge a Dio per questo amoroso colloquio con Dio, con l'Altissimo, ti saltano addosso tutti i ricordi, cose che magari tu effettivamente, dei doveri che uno ha, no, legati, qui dice, alle situazioni quotidiane, no? Ecco, ricordaci un pochettino, come possiamo fare un po' per affrontare questa realtà, no, della preghiera, questo essere distratti, assaliti dalle preoccupazioni, insomma, che consiglio puoi darci? Ecco.
Sì, grazie Antonio. Che poi prossimamente nei prossimi numeri del Catechismo, del Compendio, quando si parlerà degli ostacoli alla preghiera, ci sarà appunto anche qualche paragrafo alla distrazione. Ma è bello giustamente dare un piccolo anticipo, chiaramente, prima di arrivare a questo punto, cui un po' tratteremo un po' più dettagliatamente. Innanzitutto, un principio importante che dobbiamo ricordarci: una preghiera senza distrazioni è una grazia che neanche tutti i santi hanno avuto. Ok? Quindi poter pregare senza avere la molestia delle distrazioni è una grazia che neanche tutti i santi hanno potuto ottenere. Quindi nella nostra condizione di viatori, senza una grazia particolare, prepariamoci a dover affrontare la buona battaglia. Quando dice la Sacra Scrittura, figlio, quando ti prepari a servire il Signore, preparati alle armi perché ti muoveranno guerra. E quindi, ecco, le distrazioni sono uno di questa guerra che più un po' fa soffrire le anime che ci tengono, che desiderano colloquiare col Signore, perché vedono che sei intrattenuto con la bellezza e la sapienza infinita e invece ci sono queste mosche, moscerini, farfalle, farfalloni, cimici di tutte le nazionalità che svolazzano, interferiscono. Sopportarle pazientemente, cacciarle via appena arrivano, rimandarle via quando ritornano e anche, dice Santa Teresa d'Avila, anche sopportare queste farfalle che svolazzano così senza preoccuparsi. Comunque, la cosa importante è ogni volta che arrivano umiliarsi davanti a Dio e riprendere le buone cose che si stanno facendo. Quindi un po' della distrazione sarà un po' un punto abbastanza un po' importante perché è un punto che un po' riguarderà tutti. Salvo qualche privilegiato che è dispensato da questo per avere qualche prova maggiore, quindi non di questo siamo gli invidiosi, se non di una sana invidia di poter sempre più unirsi a Dio con tranquillità così. Quindi la preghiera dovremo, non so, c'è un bel video di Padre Pio quando sta celebrando una santa messa. Una delle poche filmati mentre sta celebrando i primi cosi delle pellicole cinematografiche, così, e si vede come al momento dell'offertorio, al momento della consacrazione, deve quasi un po' sgomitare a destra e a sinistra, come se c'è qualcuno che sta cercando di disturbarlo. Proprio si vede una cosa un po' strana, più ovviamente che è come proprio si sgomitola a destra, che non ha nessuno così agli altri confratelli, una messa cantata in terza, così come si diceva, non ha nessuno vicino così, proprio, ma deve quasi svincolarsi come qualcuno se lo afferra, lo disturba di una cosa, così proprio deve, prima di poter, però vedi un po'. Ti metti a pregare, chiaramente già naturalmente sei più raccolto, quindi magari la mente è più libera di raccogliersi e di ricordarsi le cose che ti dovrei fare dopo, che dovrei fare meglio prima, o che cose, di tutto, di tutto, di tutto, di più.
Sempre.
Comunque, un punto fondamentale è anche quello che dice Gesù, non mi ricordo quale santa, quando stai pregando ti arrivano le distrazioni, non te le ho mandate io. Ecco qui un campanello di discernimento. Le distrazioni quando arrivano non sono mandate dal Signore, quindi le rimandiamo al mittente. Sai quando arriva una
Committente.
lettera, è arrivata questa qua, non è qui questo il destinatario, riportala al mittente e rimandiamola da dove provengono. Che poi può essere la nostra natura distratta, ferita, dissipata, può essere quell'altro laggiù che è barba blu. Il brutto cosacco che ce le mette, può essere un po' il mondo con le sue sirene che strombazzamenti che te le propone, insomma, è qualcosa che non ti viene dal Signore, quindi sai benissimo che le puoi tranquillamente, non devi fare discernimento, puoi rimandarle al mittente. E questo è questa parte bellissima che abbiamo visto della parola di Dio. E tra cui riassumono, dice quello il Catechismo, i padri della vita spirituale, parafrasando, riassumono le disposizioni delle nutrizie della parola di Dio con che cosa? Cercate, leggendo e troverete, meditando. Bussate, pregando e vi sarà aperto dalla contemplazione. Vedete che bello? Cercate, leggendo. E cercate, troverete che cosa? Con la meditazione. Bussate con la preghiera e la meditazione vi verrà aperto. C'è un'altra massima di altri autori spirituali, dicono quello che la preghiera chiede viene ottenuto con la Santa Messa, col sacrificio eucaristico, perché è la più alta contemplazione, più alta cosa, quindi è un'altra variante, però è molto molto bello di questo Guido il Certosino della Scala Claustrarium. Claustralium, proprio questa importanza della preghiera, l'importanza della meditazione, l'importanza della contemplazione, e questo attraverso la parola di Dio. E qui vorremmo anche aprire una piccola freccetta o lanciare una piccola freccia per dire la parola di Dio. Dicono San Francesco di Sales che è come uno spartito musicale. Se sei un buon intenditore, allora puoi apprezzare quello che lo spartito musicale con tutte le note, il pentagramma ti propone. Se non sei tanto intenditore, ecco che ascoltando quello spartito eseguito, un'orchestra che eseguisse quello spartito musicale, ne apprezzi, anche se non sei un grande intenditore, quello che c'era scritto. Bene, diceva San Francesco di Sales, ecco che la vita dei santi sono un po' questo spartito eseguito di quello che è la Sacra Scrittura. Quindi la Scrittura a volte potrebbe essere un pochettino difficilina da comprendere secondo il senso della Chiesa. Ecco che la vita dei santi diventa la vita, l'esecuzione di quello che contiene la parola di Dio. Ma anche oltre alla vita dei santi, un grande aiuto per nutrirsi della parola di Dio, per approfondirsi, leggerla come l'ha letta Santa Madre Chiesa, quindi nell'interpretazione autentica, e come farlo?
Importante.
Attraverso il commentario dei santi, come i santi hanno commentato questa Sacra Scrittura, non hanno esaurito nel commento alla Sacra Scrittura il significato, il senso di quella santa che è la parola di Dio, perché la parola di Dio è infinita, quindi come direbbe San Giovanni, tutti i libri del mondo non potrebbero bastare per capire tutto quello che la parola di Dio vuole dirci, ma è il commentario dei santi. Mi viene in mente il commentario ai Salmi di Sant'Agostino, così San Girolamo, Sant'Ambrogio, San Bonaventura, San Tommaso, la Catena Aurea con i detti dei sono tante cose. È il fiorfiore di quello che hanno scavato nella miniera della preziosità della parola di Dio e hanno approfondito. Interpretazione, un bellissimo spiegazione della parola di Dio, commento alla parola di Dio di Don Dolindo Ruotolo.
Dolendo, sì.
Questi suoi 33 volumi di commento alla scrittura, adesso è un po' così anche una nuova edizione, questa parola di Dio. Perché Don Dolindo cosa ha voluto fare? Non ha fatto altro che prendere il meglio di quello che hanno scritto i santi, commentato i santi, commentato i santi padri, e l'ha riportato. Quindi una reportazio, un fedele riportatore di quello che è stato il pensiero genuino dei santi, per aiutarci a comprendere più più in profondità di quello che saremo capaci noi soli, e comincia, ci aiuta un po' a scavare, a togliere i primi strati rocciosi. Devo scavare così, il
Sì.
primo strato è quello un po' più duro, poi comincia un po', ecco. E diciamo, iniziato ad entrare in una galleria, cerca nuovi filoni d'oro, e così, ecco, da puoi incominciare a scavare da dove sono già arrivati i santi ad aiutarti a meditare. Puoi penetrare meglio la parola di Dio, puoi assaporarla, gustarla nella sua ampiezza, e poi ancora continuando nella meditazione ad approfondire ancora di più. E questo è un'altra ricchezza di quello che è il commento, la Scrittura, la parola di Dio. È Dio che ci parla attraverso, nella pienezza dei tempi, attraverso Gesù Cristo, Dio che ci parla attraverso quello che Gesù Cristo ha voluto insegnarci, ha possibilmente trasmesso nei Santi Vangeli, nei libri ecclesiastici, nelle lettere di San Paolo, così nei Santi Apostoli, nel libro, perché tutto quello è tutto l'Antico Testamento, tutto questo tesoro di grazia che ci è messo a disposizione. Per tanti, tanti santi, l'unico libro a cui ho meditato tutta la vita era la Sacra Scrittura. Tutto,
La scrittura, sì.
tutto.
Anche perché, scusami, padre Giampio, voglio anche io dire che questo commento in 33 volumi di Don Dolindo è particolarmente, come possiamo dire, proprio moderno, perché Don Dolindo, pur essendo un uomo di chiesa, diciamo, dedito alle cose, parroco a Napoli, però aveva una grande cultura scientifica anche. Quindi, quando il commento di Don Dolindo, per esempio, del libro della Genesi, è veramente un capolavoro, perché proprio Don Dolindo ci fa capire come anche alla luce della scienza la verità della Sacra Scrittura non solo non diminuisce, ma rifulge maggiormente. Quindi hai visto, no, che oggi si fa sempre questo gran parlare, no? Il creazionismo, eccetera, eccetera, no? Invece l'evoluzionismo. E beh, qui veramente, ecco, mi accodo a te dicendo che bene leggere questo commento di Don Dolindo, soprattutto del libro della Genesi, per comprendere come la fede e la scienza sono quelle due ali, no? Che poi permettono allo spirito umano di innalzarsi verso Dio. Quindi vedi un pochettino.
Eh sì, Antonio. E più c'è anche una cosa molto bella che a questo punto, visto che mi hai detto questo qui, mi ha riacceso un'altra lampadina.
Sì.
Grande mente, Don Dolindo, grande autore spirituale, grande miracolato, frutto dell'amore alla Madonna. Ti ricordi quando a un certo punto, all'inizio degli suoi studi, così, Don Dolindo di sua natura era un sciuscio con la bocca aperta, si definisce uno sciocco con la bocca aperta, e invece ecco che a un certo punto, mentre stava pregando, chiedendo alla Madonna di dargli una lucidità di mente per poter affrontare gli studi, per diventare sacerdote, per dedicare la sua intelligenza al servizio della Madonna, ecco che quell'immaginetta, la Madonna con Gesù bambino, vuoi un colpo d'aria? Così gli si attacca sulla fronte, prende il volo e dal banco dove stava pregando gli si appiccica sulla fronte. E da quando togli quell'immaginetta, ecco, la mente era aperta allo scibile, al conoscere,
Sì.
ma solo per le cose che gli servivano per il suo ministero, e tutto il resto continuava a rimanere uno sciuscio dalla bocca aperta. Quindi,
Vale.
perché non montassi in superbia, dice San Paolo, mi è stato messo un messo del demonio pronto a schiaffeggiarmi, una spina, una carica. Lui, perché non montassi in superbia il nulla di Dio, in Kohenel, quando scriveva tutta la
Sì.
Scrittura,
Sì,
il
sì, sì.
pseudonimo che voleva essere il nulla di Dio. Poi invece il traduttore gli sbaglia a fare le traduzioni dal greco, gli sbaglia dall'ebraico, dahin, gli sbaglia la. Invece di dire Don Lindo, il nulla di Dio, invece Don Lindo, il grande servo del Dio Altissimo, insomma, proprio è un errore del grande traduttore, un grande così, così anche la sua umiltà, Dio innalza colui che si umilia così, ovviamente si completa magnificamente anche questo avvenimento in Don Dolite. E il bello, la bellezza dei santi, la bellezza della Sacra Scrittura, come l'hanno interpretata, l'hanno compresa i santi, ci diventa fonte di preghiera. Allora, chiediamo veramente di poter anche noi approfondire questa preghiera e invochiamo la nostra Mamma Celeste che ci aiuti sempre più a modello del suo cuore immacolato, a sempre meglio pregare, sempre meglio stare uniti al Signore, come quella bellissima invocazione che ci dicevi di San Gianni Maria Vianney, che vogliamo fare nostra e rileggerla. Vi amo, Signore, è la sola grazia che vi chiedo è di amarvi eternamente. Mio Dio, se la mia lingua non può ripetere ad ogni istante che vi amo, voglio che il mio cuore ve lo ripeta tutte le volte che respiro. Ogni atto di respiro sia un
Bellissimo.
atto di amore per Dio e chiediamo grazia all'Immacolata di poterci dare questo dono. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Dolce cuore del mio Gesù.
Fa che io ti ami sempre più.
Dolce cuore di Maria, il
Siate la salvezza dell'anima mia. E
Signore sia con voi. Vi
con il tuo spirito.
benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Cari amici, un saluto da Antonio Fra Giampio. Ave Maria a tutti. Ave Maria, Ave Maria.